Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori, CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, di nuovo nel suo orario autunnale, anche se insomma siamo ancora in estate tecnicamente, le 11.30 saremo con voi fino alle notizie delle 12.30, questa è la settimana di ripresa del palinsesto invernale, autunnale, invernale, insomma autunno-inverno come le stagioni della moda. Forse siamo stati troppo esposti alle notizie riguardanti la scomparsa di Giorgio Armani, allora il meccanismo del linguaggio della moda ci ha un po' contagiati. In ogni caso il palinsesto invernale di Radio Popolare prende il via proprio quest'oggi, tra l'altro con alcune novità. Se andate sul sito le trovate declinate, anche sui nostri social trovate quali saranno i nuovi appuntamenti della nostra stagione 2025-2026. Come sempre io vi ricordo che come per tutte le trasmissioni ci potete scrivere in diretta con WhatsApp, Telegram, un SMS al 331-62-14013, a diretta @popolarenetwork.it se volete usare la mail, la pagina Facebook CALT Radio Popolare, potete se volete scriverci anche alle singole trasmissioni che le molte anime di CALT conducono e preparano nel corso della settimana. E infine vi ricordo che saremo in podcast con gli argomenti di cui parleremo quest'oggi. Allora, una delle anime è collegata con noi perché insomma anche la stagione di Chassis riprende il via a partire da questa settimana, anche se in realtà di cinema molto molto si è parlato nel corso di quest'estate. Barbara Sorrentini, ciao!
Eccomi, un'anima fluttuante.
Un'anima, una cosa un po' dantesca, cioè appunto cioè così via, no? Di ritorno dalla laguna.
Sulla laguna.
Ecco. Bentornata insomma anche a Barbara Sorrentini nell'orario nostro classico in cui di solito la sentiamo, ma noi la sentiamo perché c'è una tradizione, abbiamo una tradizione, anche se durante il weekend non ha fatto altro giustamente che parlare dei premi della Mostra del Cinema di Venezia 2025, adesso noi pretendiamo che lo faccia per noi. E quindi
sì, ma tra l'altro guarda, sai, delle curiosità perché come hai notato ovviamente l'ho fatto io, ma si sono sprecate pagine di inchiostro solo sui giornali, anche sui commenti sui social, cioè la polemica allo stato puro, la faida allo stato puro. Dopodiché che insomma che i premi di questa mostra non siano stati quelli più sperati lo si è capito abbastanza subito quando le voci giravano, ma il problema non è soltanto l'assenza del Leone d'Oro per il film sulla bambina di Gaza, perché comunque ha preso un premio valido che è il Gran Premio della giuria. Certo, il Leone d'Oro avrebbe innalzato una storia a un livello maggiore, ma soprattutto era il film che aveva più voti in assoluto di pubblico e di critica. Cioè, non è solo una questione, si parla di questo tema e quindi deve per forza vincere, no, perché tra tutti i film visti è stato uno dei più innovativi anche a livello cinematografico.
Quindi anche proprio come film, quindi non solo come argomento.
Esatto, e questa è una cosa difficile da far capire, che appunto invito tutti ad andarlo a vedere e farti un'opinione, perché ho sentito tante opinioni di gente che non l'ha visto e che ha detto quel film fa schifo. E no.
No, ci sono state alcune opinioni anche molto stigmatizzate, anche da parte di alcuni critici importanti.
Sì, certo, Maria Rosa Mancuso sul Foglio.
Mamma mia.
Ha usato termini imbarazzanti, ma a livello morale, a livello professionale, deontologico, non è quello il fatto. E oggi la ripresa, tra l'altro, facendo il diario di una stronza, perché ovviamente è finita dalla parte della vittima, ovviamente, no? Perché poi si è stato chiesto di tutto. Comunque, al di là di quello, parlando di cinema, tutti avevamo delle perplessità da un punto di vista cinematografico prima di vedere questo film, ovviamente con il dovuto rispetto per la storia, e invece è riuscito da tutti i punti di vista. E quindi vabbè, però questo ok, cioè poi alla fine qualcuno più persone hanno detto bisogna premiare l'arte, quella è arte, quello, il nuovo cinema è quello, un cinema che parli della realtà utilizzando mezzi innovativi, utilizzando una chiave nuova, e quello le ha tutte. Però detto questo, il film di Ingarro, giustamente il Leone d'Oro, è comunque un signor film, stiamo parlando di un regista che ha lasciato film che hanno un po' cambiato la storia del cinema, un cinema indipendente, un cinema, come dice lui, politico facendo cinema, non necessariamente parlando di politica, è tutto vero. Lui stesso è uno che, cioè lui è salito sul palco e ha detto, oh shit, come dire, aiuto, in che casino mi avete messo. Dopodiché ci sono queste foto di lui con Walter Benigni, e per questo si vede che comunque si ha, cioè non è la polemica mio, tu, il leone mio, il leone tuo, la polemica è lo schifo che ne è uscito dopo. Loro sono esseri umani, ci fanno cinema, entrambi la pensano allo stesso modo, per cui non è quello il problema.
No, no, ma poi certamente il problema non è tra i due artisti, semmai è un problema della giuria, eventualmente, cioè si possono certamente discutere le decisioni di tutte le giurie del mondo, insomma lo si fa da sempre, e quindi uno può dire, vabbè, non avete percepito un sentire che forse era più urgente, resta il fatto che in ogni caso una giuria ha tutto il diritto di votare quello che gli pare.
Assolutamente. Poi che Alexander Pence è stato un po' pavido fin dall'inizio, dalle sue prime dichiarazioni, si era capito che lui non voleva entrare nel merito, ok, però anche quella è una scelta, non vuol dire che per questo motivo sia stato da una parte o dall'altra, come è stato accusato, non è quello. Al di là di questo, di cui appunto si è già parlato molto, probabilmente si continuerà a parlare quando il film uscirà, perché poi finalmente sarà bello parlarne con la gente che il film l'ha visto, e quindi le parole in merito sono sensate, non buttate lì appunto per passione o così, per sentito dire. Poi ci sono stati dei premi italiani, Tony Servillo, ti ricordi, l'avevamo detto, sarebbe stato scontato.
Quasi scontato, invece alla fine... L'ha preso, però, buon per lui,
comunque,
dai.
Comunque meritato.
Ma sì, ma tanto Servillo è sempre meritato. Ti ricordi il filmato del terzo segreto di Satira, quando vanno a vedere Tony Servillo? Dovrebbero andare a vedere Tony Servillo, ma poi c'è il Dalemiano che riesce a far sì che non ci vadano. Insomma, Tony Servillo è una sicurezza, ci metterebbe
Poi diventa anche un po' un premio alla carriera in questi casi, no? Come lo è stato per Jarmusch, di fatto, che diventa un po' un premio alla carriera, quindi va bene, cioè comunque va bene così. Poi ci sono altri film un po' discutibili, come quello di Ben Safdia.
Ti volevo chiedere.
The Smashing Machine è una specie di The Wrestler, ma su un pugile in crisi. E ok, va bene, fa il pugile in crisi, però non lo premiare. Poi in più c'è anche cosa è stato, che lui ha origini israeliane. Sappiamo che comunque il cinema Hollywood nasce da là. Peltonic arrivava da là, e quindi anche la diatriba si è mossa su quello, per cui il film filo palestinese, il film filo israeliano. In realtà il film tra parentesi, tra virgolette, filo israeliano non ha niente a che vedere con Israele, la storia di un pugile in crisi, punto. Non ci sono bandiere, ecco, se questo devo dire. Dopodiché è un film, ecco, un film americano di quelli già visti, con una star che viene vista da ogni punto di vista, il suo problema con l'alcol, con le donne, cioè ne abbiamo visti 3.000 di film così. Può andare al cinema, nessuno glielo vieta, però da premiare.
Perché proprio quello?
Perché proprio quello? c'era certo. questo Silent Brevi di cui abbiamo parlato l'ultimo giorno, ha vinto un'attrice, il premio Mastroianni, meritatissimo, mm-hmm. perché è veramente potente in quel film come attrice esordiente, però anche il film forse meritava qualcosa di più. Comunque,
così.
Poi alla fine sì, discutere i palmarès, un po' discutere del sesso degli angeli, perché tanto quelli sono, l'importante è andare a vedere i film, anche quelli che non hanno vinto, perché hanno sempre qualcosa da dire. Poi ci sono state tante donne italiane, mm-hmm. tante donne italiane, mm. perché anche a Orizzonti hanno vinto praticamente su sei premi, quattro registe, mm-hmm. donne, di cui due, vabbè, la Benedetta Porcaroli era diretta da Carolina Cavalli, quindi una donna, e poi anche, no, invece l'attore, vabbè, l'attore deve vincere un uomo per forza, il miglior attore, però il film è diretto da Laura Samani, quindi diciamo che la presenza di donne da questo punto di vista è stata molto meritevole, questo è molto importante, perché anche senza doverlo sottolineare per forza, che è sempre brutto dover sottolineare, ha vinto una donna, però c'è una sorta di cambiamento, non tanto nella premiazione, anche quanto nella presenza di film che evidentemente sono piaciuti e sono stati apprezzati. Mm. E quindi è un dato importante comunque questo da segnalare. E basta, più o meno siamo qui. Beh, poi ci sono stati, cioè, durante la cerimonia, tante esternazioni nei confronti sia della Sottiglia che partita, quindi questo senso di umanità, di andare ad aiutare, questo l'ha detto Servillo, anche Benedetta Porcaroli ha dedicato il suo premio alla Sottiglia appena partita, e quindi comunque anche gli stranieri e le straniere si sono espresse molto su questo tema, anche quelli dei cortometraggi, per dire, no? Che hanno sempre dei discorsi più brevi, così quasi tutti hanno detto la loro sul tema.
Beh, a proposito, insomma, siamo contenti per Rosi nuovamente.
Ah, sì, l'avevo rimosso. Anche Rosi ha vinto, è vero. Sì, no, vabbè, ma Rosi ormai è una macchina da premio, nel senso che...
Però guarda che, insomma, era più facile sbagliare che, no? Cioè, che fare le cose giuste, evidentemente, insomma... Arrivare a un certo tipo di prodotti alla maturità forse in questi casi è importante.
Sì, sì, no, è vero, però è vero anche che forse questo non è il suo film più da premio.
Ah, certo.
Ho un po' l'impressione che la giuria, soprattutto Alexander Payne, siccome comunque evidentemente qualche premio italiano andava dato, perché troppe volte succede che l'Italia non ha premi, poi insomma è un momento in cui butta fuoco, probabilmente è arrivato l'input. Per non sbagliare hanno premiato i due, uno che ha vinto un premio Oscar, cioè Servillo comunque era protagonista di film, ha vinto l'Oscar, e un altro che ha vinto un Leone d'Oro, un Orso d'Oro, un Leone d'Argento. Cioè,
quindi andare sul sicuro, facile, andare sul sicuro.
Tanto loro comunque in Italia sono i vincitori, premiamo loro, gli altri... Secondo me è stato un po' così.
Ma chi lo sa, chi lo sa se c'è un suggerimento da parte di qualcuno dell'establishment della Biennale in generale, come abbiamo visto accadere anche per altre biennali. Chi lo sa, chi lo sa.
Chi lo sa, non lo sapremo mai.
No, beh, insomma, lo possiamo sospettare, però è legittimo, è un sospetto, sì. Quindi non è... Va bene, allora, grazie davvero a Barbara, se non vuoi aggiungere qualcosa, c'è qualcos'altro che ci vuoi dire?
No, direi di consiglio andare a vedere i film quando escono e poi parlarne.
Ma tutti, però c'è qualcosa che non dobbiamo andare a vedere?
Ma no, tra quelli, devo dire che il concorso è tutto, quest'anno ecco, magari appunto a parte i capolavori, che vabbè per molti è stato quello della bambina di Gaza, ma sono tutti film di altissimo livello, questo sì.
D'accordo, grazie. Allora, a presto. Ciao, noi poi sentiremo le interviste, in parte le abbiamo già sentite,
certo,
ma insomma,
certo.
Ovviamente torneremo ad ascoltarle. Ciao Barbara, ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Wait until the shower cries for every drip. Breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies one, confide in me. I'll put down everyone, I'll put down. We'll be right back.
slips click. It's a slip closer. Hear the tremble in our voice. Hear the stutter in your choice.
Ho appena salutato una delle anime di cult, che così questa cosa un po' dantesca mi è venuta, delle anime di cult, cioè Barbara, da Barbara Sorrentini da Venezia o sui premi di Venezia, ed ecco la seconda anima di cult. Ciao!
Ciao, io sono un fantasma però, più che un'anima.
So che tu ami i fantasmi, che hai questa cosa, no, ma non ancora, dai, insomma ci mancherebbe. No, allora, noi oggi dobbiamo, prima di tutto, prima ancora del servizio che era già in programmazione, ricordare una importante fotografa, Maria Vittoria Backhaus.
Sì, Maria Vittoria Backhaus è una fotografa molto importante, una protagonista della fotografia, è nata nel 42, ha cominciato negli anni 60 con il reportage, si occupava appunto dei reportage di cultura, di politica, poi più insomma non erano anni facili per le donne in questo ambito e si è spostata pian piano negli anni 80 sullo still life e sulla fotografia di moda, ha lavorato per Uomo Vogue, per Casa Vogue, Io Donna, Harper's Bazaar e anche organizzato mostre. Il suo stile ironico, raffinato, un grande senso estetico e le sue fotografie sono fotografie surreali, divertentissime spesso. Ha portato novità anche nell'ambito della moda. Infatti la sua preparazione veniva da Brera, dalla scenografia e questo è stato poi trasportato nella fotografia. Frequentava il bar Giamaica con Ugo Mula, Salva Castaldi, Mario Dondero, eccetera. E allora ho chiesto a Giovanna Calvenzi, che come sapete è fotoeditor, curatrice, di parlarci di lei perché è uscita proprio di recente una biografia autorizzata dalla stessa Maria Vittoria Backhaus e lei appunto ha curato questa biografia, è uscita per le edizioni FIAF.
Biografia autorizzata.
Ecco. Quindi nel senso che lei vi aveva dato l'imprimatur, vi aveva dato il permesso.
Sì, perché lei nelle sue biografie è sempre stata molto, molto vaga, molto cauta, perché aveva un cognome impegnativo, si chiamava Mussolini, era una nipote di Mussolini e fin da piccola era un cognome che le stava molto molto scomodo.
Allora, è un libro uscito per le edizioni della FIAF, giusto?
Esatto.
Come fotografa dell'anno.
Esatto.
Del 2025.
Del 2024.
Ah, 2024, ok. Allora, chi era questa Maria Vittoria Backhaus che noi l'abbiamo conosciuta soprattutto per la moda, lo still life, però lei era molto di più.
Sì, era molto di più perché lei ha iniziato come fotogiornalista e poi un po' per volta ha trasferito tutte le sue competenze, chiamiamole, nel mondo del design, della moda e anche della cucina negli ultimi anni della sua vita. È stata certamente, questo è il mio punto di vista personale, è stata certamente la fotografa più creativa degli ultimi, non so dire quanti anni, 50 anni senz'altro, perché aveva una creatività forsennata e una capacità anche fisica di mettere in scena le sue fotografie, di costruire le scenografie. Lei aveva fatto Brera, si era diplomata in scenografia e quello era il lavoro che le sarebbe, che avrebbe voluto fare.
E questo studio, questa competenza l'ha portata nella fotografia?
Esattamente, l'ha portata nella fotografia e le sue immagini sono sempre più che sorprendenti. Lavorando però per tantissimi giornali diversi e tantissime aziende diverse, non ha avuto probabilmente la notorietà che avrebbe potuto avere perché la qualità del lavoro è davvero straordinaria.
Senti, lei ha cominciato negli anni 60 e ha cominciato occupandosi di reportage, cultura, politica, eccetera. Poi com'è che è passata allo still life e alla moda?
Ma perché per l'ambiente erano anni molto, molto facili, molto fertili, hanno cominciato gli amici a chiederle di fare certe cose, lei ha provato a farle e da subito ha capito che quello invece le piaceva moltissimo.
Dici che l'ha influenzata anche la frequentazione del bar Giamaica?
Lei ne parla...
Con questi artisti...
Guarda, sì, nella sua formazione di persona, dal punto di vista professionale certamente no, perché lei era, era veramente un grande livello e una dimensione però legata al design, legata alla produzione.
Alla creatività.
Sì, ma applicata, non so come dire, per cui in un mondo un po' snob il suo non era un lavoro professionale, non era un lavoro artistico, anche se di fatto è fortissimamente artistico.
Allora, che novità ha portato nella moda? Lei è stata autrice di copertine di Vogue Uomo, di Vogue Casa e di Harper Bazaar.
Ha portato la capacità di tradurre la vita quotidiana. Noi guardavamo prima, c'è una sua foto molto nota dove c'è un gruppo di ragazze con i capelli cotonati su un autobus, che è una foto di moda, però lei si è ispirata alle badanti ucraine o comunque dell'est che partivano col pullman per andare a trovare i familiari.
E questo ce la dice molto lunga sulla sua capacità di interpretare la realtà. Allora, passiamo da questo ricordo, siamo anche molto dispiaciuti perché era anche molto simpatica Maria Vittoria Bachaus. Passiamo da questo ricordo a una mostra che apre proprio oggi al pubblico.
E anche qui si ricorda un'esperienza importante.
Sì, molto, perché da oggi la Fabbrica del Vapore ospita in Sala delle Colonne il terzo episodio della mostra Milano Città che Sale. È a cura della casa editrice Scalpendi e l'episodio è dedicato a un importante storico studio di grafica che si intitola Licalbe Steiner, Ricerche. E abbiamo intervistato Anna Steiner, che è la figlia di Lica e Alberto Steiner, che hanno lavorato insieme tutta la vita, e lei ha curato la mostra insieme a Giovanni Baule, mostra che poi si potrà visitare fino al 28 di settembre. Come raccontate questa esperienza grandiosa, no? Nella grafica e nell'arte?
Subito rispondo sul nome strano, sì. Licalbe. È un unico nome per entrambi, perché in realtà questa mostra, come titola la mostra più generale, comprensiva anche degli altri cosiddetti episodi che raccontano Vittorini, Testori, appunto Licalbe e poi il gruppo del Laboratorio di Comunicazione Militante, poi Milano 80, questa serie è incentrata su Milano,
sì.
E questo nome Licalbe era il nome proprio utilizzato da tutti gli amici per chiamare entrambi, erano chiamati i Licalbe. Ho tantissimi carteggi delle personalità che sono citate in mostra, tipo Paolo Grassi, direttore del Piccolo Teatro, piuttosto che Feltrinelli, inteso come Gian Giacomo, piuttosto che Giulio Einaudi, piuttosto che Vittorini, si rivolgono in questi carteggi ai Licalbe. Questo nome li unisce e fa ragione, diciamo, fa giustizia del fatto che hanno lavorato sempre insieme, quindi si racconta una storia di due personalità che insieme, sia nella vita che nella professione, hanno contribuito con gli altri amici intellettuali, professionisti di varia natura a dare un segno alla cultura in generale, particolarmente alla cultura milanese.
Come raccontate il loro lavoro e la loro ricchissima storia in mostra?
Dunque, è una mostra in uno spazio relativamente piccolo e prima di questa ne abbiamo fatte con mia madre finché è stata viva molte, le ho contate 52, quindi in giro per il mondo, che erano mostre monografiche in cui si raccontava meglio sia la biografia di entrambi che l'attività e le opere professionali di entrambi. In questo caso si pone l'accento sulla loro attività, come dicevo, miratamente intorno a Milano. E questo è abbastanza interessante perché nel far questo quello che a me e a Giovanni Baule, che ha curato con me i contenuti della mostra, è sembrato interessante vedere proprio l'intreccio che esiste tra tante personalità che hanno davvero segnato la crescita culturale e civile di questa città, proprio dal, direi, dal 45, dalla liberazione, sì. Perché entrambi, essendo stati partigiani, e mi piace ridirlo subito perché è la cosa che entrambi ritenevano più importante che avevano fatto, la resistenza, entrambi i partigiani partecipano proprio all'insurrezione di Milano, entrambi come partigiani dell'Ossola approdano in città e il 25 aprile ci sarà la grande sfilata che arriva in Piazza del Duomo e subito dopo loro partecipano alle iniziative che raccontano la resistenza. La prima iniziativa è la Mostra della Liberazione in Piazza del Duomo, in quel palazzo che giustamente nel manifesto loro chiamano ex Arengario, perché quel palazzo era l'Arengario, cioè il luogo dove Mussolini arringava la folla. Sì. Lì loro organizzano con altri, tra cui Gabriele Mucchi e altri pittori intellettuali e storici, la mostra sulla resistenza, che viene chiamata la mostra dei CLN al lavoro, dei Comitati di Liberazione Nazionale al lavoro. Quindi dal 45 subito la mostra della resistenza inaugura, figuriamoci, nel luglio, che è una mostra graficamente fatta con il recupero originale di tutti i volantini, le fotografie, poche fotografie, perché certamente la resistenza è stata fondamentalmente clandestina.
Certo.
Quindi le foto sono poche, ma quelle che c'erano sono state recuperate e organizzate in una mostra immediata.
Tornando al lavoro di Licalbe e Steiner, loro hanno collaborato con Domus, con Feltrinelli, con Einaudi, con l'Unità, con la Rinascita, insomma, e poi sono gli autori del logo della COP, hanno lavorato anche per la Rinascente.
Giustissimo, sì, la cosa interessante che si mostra è appunto che in questa città si mescola, diciamo, con il loro lavoro che è trasversale a quello degli scrittori, dei giornalisti, degli storici, dei poeti, degli illustratori, dei pittori, degli scultori. È trasversale il loro lavoro perché la grafica, diciamo così, unisce immagini e testi. Naturalmente ho dimenticato tre professionisti, fotografi, che invece sono molto importanti e che sono stati tra loro molto amici. È interessante vedere che la loro attività, essendo appunto trasversale al lavoro di tutti questi professionisti, unisce in qualche modo un filo comune, che è quello che attraversa, come hai detto bene tu, sia l'attività civile, di impegno civile, politico, che l'attività propriamente professionale degli architetti che ridisegnavano Milano. Oggi l'urbanistica è al centro di tanto dibattito, di tanta discussione, proprio perché si vuole parlare di nuovo di una visione della città che allora, proprio nel 45, si vedrà in mostra, era importantissimo da ridefinire. Infatti dopo la Mostra della Liberazione, subito dopo, nel settembre 45, viene inaugurata la Mostra della Ricostruzione, che dà proprio un'idea di come si vorrebbe ricostruire la città, quindi non solo della necessità fisica, diciamo, di togliere purtroppo i residui drammatici dei bombardamenti, ma anche quella di mostrare come costruire, ricostruire, costruire diversamente.
Sì, una visione per il futuro. Quindi un impegno come dicevamo, politico, sociale, civile, molto ampio, un lavoro che ha toccato diverse aree, ma voi come l'avete rappresentato in mostra? Perché è talmente vasto che io mi domando, ma come avranno fatto? Sono riusciti a mettere le foto, i documenti di tutto questo lavoro così ampio? Non è facile.
Non è facile, e ci scusiamo coi visitatori perché senz'altro... diciamo che ci saranno delle mancanze, però abbiamo cercato, attraverso la disponibilità di queste teche, 12 tavoli teche, di mostrare con i documenti, privilegiando proprio il documento che attesta alcuni fatti, tra cui appunto già indicato
quelli
la
più importanti, certo,
Certamente i più significativi. Ho indicato già la mostra della liberazione e della ricostruzione, che è proprio del 45, e subito nel settembre, il 29 settembre del 45, esce il primo numero della rivista Il Politecnico, diretta da Elio Vittorini. Poi alla parte industriale, chiudo solo con questo cenno, che è industriale e commerciale, che però ha sempre una valenza civile.
E allora, era il servizio di Tiziana Ricci su Licalbe Steiner alla Fabbrica del Vapore, Ricerche, è una mostra che rappresenta un'altra tappa del percorso La città che sale. Noi adesso ci fermiamo un secondo, ma proprio un secondo, e poi ritorniamo con Cult. Nella versione a proposito, ci sono gli ascoltatori che si esprimono su come dobbiamo chiamare il palinsesto. Allora, secondo me, scrive Simone, non ha senso chiamarlo palinsesto autunno-inverno, beh, ma io stavo un po' scherzando, dal momento che comprende anche tutta la primavera e inizio e fine estate. Questo è il palinsesto normale, annuale, l'altro è quello delle vacanze. Va bene, Simone, facciamo così. Palinsesto annuale, poi per esempio si parla, ci mandano anche un messaggio rispetto ad Armani, lo abbiamo citato. Per esempio sull'antitrust, che lo aveva, un articolo sul Manifesto che documenta come l'antitrust avesse multato la Armani, l'azienda, per un codice etico non veritiero, perché l'ascoltatore che ci scrive dice: buongiorno, sarebbe giusto evidenziare le luci ma anche le ombre. Assolutamente, siamo certamente d'accordo. Un saluto anche da parte di Umberto.
State ascoltando Radio Popolare. I love her too.
Bentornate, bentornati, questa è Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare in questa prima settimana di palinsesto post estivo, annuale, normale, insomma le definizioni degli ascoltatori sono diverse, insomma abbiamo ripreso la nostra programmazione consueta, quella che dura 10 mesi e la trasmissione come sempre sarà con voi fino alle notizie delle 12:30. Ci fa molto piacere avere come ospite fra pochissimo un pianista, direttore e direttore artistico della Scuola di Musica di Fiesole, che è stato più volte nostro ospite anche per alcune sue importanti produzioni discografiche, che farà l'integrale dei concerti di Ludwig van Beethoven a Mantova il 12 e il 13 settembre prossimo. Più tardi arriverà o ritornerà, se volete, qui a Milano il 9 e il 10 di ottobre ai pomeriggi musicali. Vorremmo con lui però anche parlare di un importante progetto innovativo che coinvolge molti giovani e che si chiama Impact, proprio a partire dalla Scuola di Musica di Fiesole. Insomma, tante cose di cui parlare con Alexander Lonquich, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E grazie della pazienza.
Non c'è problema, l'unica cosa è che i concerti saranno a Verona, non a Mantova, per quello che è.
Porca miseria, allora mi hanno dato un'informazione sbagliata, mi dispiace, però diciamo che sono tutte e due città molto belle, esatto, e quindi esatto. Non andate a Mantova, andate a Verona. Intanto partiamo esatto. Da quelli, maestro, insomma il suo rapporto con Beethoven ce l'aveva in qualche maniera già raccontato in altre nostre conversazioni, ma vale la pena di sottolinearlo nuovamente. Dunque, a Verona dove si terranno i concerti il 12 e il 13 settembre?
Al Teatro Filarmonico ed è con l'orchestra della Camera di Mantova, sono vecchi compagni di strada con quale spesso abbiamo fatto anche i concerti Beethoven.
Ecco, dicevo, riprendiamo per un attimo i concetti che ci aveva raccontato, in realtà si potrebbe parlarne per ore, a proposito del suo modo di intendere i concerti di Beethoven, no? Il suo rapporto con questo compositore nel suo percorso così importante.
Sì, insomma è un autore che anche in questo momento sto studiando, per me anche molte novità, pianoforte solo, l'impatto speciale di questi concerti che senza direttore, insomma sono io direttore solista e questo significa che il lavoro con l'orchestra ha molto più un aspetto cameristico, insomma come fosse una grande musica a camera e non appunto col mediatore del direttore, la contrapposizione pianoforte-orchestra.
Bisogna, come dire, in qualche maniera in questi casi, quando il direttore è anche solista, bisogna interagire ed ascoltarsi moltissimo, no?
Esatto, è quello che secondo me bisogna fare anche quando c'è il direttore.
Lo so, però ce ne sono tanti. Esatto, ormai ho un'età per cui ne ho visti alcuni che insomma l'intendono in una maniera un po' diversa o forse.
Esatto.
Cioè, per cui, va bene, allora grazie per aver ricordato insomma questa cosa importante. Ricordiamo 12 e 13 settembre, dunque Alexander Lonquich a Verona. Sarà lo stesso programma che proporrà ai pomeriggi a Milano?
No, perché ai pomeriggi è previsto un ciclo mozartiano, i concerti mozartiani che ci dividiamo io e lui Lorti, e la serata all'inaugurazione ai pomeriggi sarà io e Lorti che suoneremo insieme dei concerti per due pianoforti.
Lo so, io lo sapevo ma volevo farlo dire a lei perché vabbè insomma il duo Lonquich-Lorti è ovviamente qualcosa per cui vi invitiamo se ancora ci fosse posto a prenotare al più presto, perché insomma si tratta di concerti molto attesi. Le date sono il 9 e il 10 ottobre e lì appunto il programma è tutto mozartiano. Veniamo invece al terzo argomento di cui volevamo parlare con Alexander Lonquich, che ci è stato segnalato insomma anche dall'amica Alessandra Cappelletti, che salutiamo, insomma ripresa di stagione. Si chiama Impact è partito a luglio, si concluderà a dicembre, se non sbaglio, in Brasile e poi sarà...
No, si conclude in marzo, in dicembre siamo in Brasile, però si conclude in marzo.
No, infatti dicevo, si conclude in marzo poi in Calabria, no?
Cioè in Calabria, esatto.
Ci sono 6 università e conservatori di diverse località italiane e non, e anche brasiliane, che collaborano per produrre da zero praticamente, insomma con tutte le professionalità che ci sono dietro una grande produzione di lirica, il Falstaff di Verdi. Ce lo racconta meglio questo progetto?
Sì, in verità il progetto è nato da un'idea, cioè l'idea di base era mia, quella che secondo me della mancanza o della non aderenza ancora nell'educazione musicale, proprio come si diventa strumentisti, di elementi che possiamo ricavare dal training teatrale che ormai esiste da più di 100 anni, appunto, cioè a partire da Stanislavski esistono degli esercizi per il teatro che secondo me possono essere integrati molto bene nel lavoro del musicista. E allora abbiamo pensato a un repertorio, a un progetto, abbiamo visto questo progetto, abbiamo aderito, abbiamo vinto, cioè, il bando, e abbiamo cercato dei pezzi, dei musicali che corrispondono a questo lavoro. Una parte sarà della musica da camera con i singoli orchestrali, cioè orchestrali, i ragazzi, i musicisti che si mettono insieme in piccoli gruppi, e oltre che suonare il loro pezzo così come è stato scritto, faranno una specie di piccolo pezzo teatrale su ognuno di questi lavori musicali, per cui lavorare in un'altra maniera col corpo, nello spazio. Ci sarà un aspetto fisico, un'attenzione molto anche alla interazione tra le persone, perché qui ci saranno esercizi teatrali, e tutto questo poi alla fine viene messo insieme, diciamo, questa esperienza nell'esecuzione del Falstaff di Giuseppe Verdi. Il Falstaff è molto utile anche per i cantanti in questo caso, perché sono interazioni rapidissime.
Infatti
rapidissime, dove continuamente cambia l'azione, è proprio questa reattività, questa velocità di reazione, vogliamo un lavoro su questo, insomma.
Sì, infatti, sappiamo che è, insomma, l'opera più matura, no, di Verdi, in cui si è anche molto divertito a creare un impianto molto raffinato, complicato anche dal punto di vista teatrale, interpretativo, insomma, no? Cioè,
certo,
una distanza siderale dalle sue prime opere, no? Che erano...
Esatto, e ci rendiamo conto della difficoltà, ma volevamo proprio con gli studenti proprio sperimentare questa rapidità, perché nell'opera italiana questo non è molto
frequente, se non in quella più tarda.
Esatto, sì, Gianni Schicchi, però appunto questa rapidità, insomma, cioè non sono tante opere che contengono questo.
Ecco, e a parte questo, però, se ho ben capito, perché così mi hanno raccontato e credo che sia vero, tutti dovranno misurarsi con tutte le parti di un allestimento, in modo da non limitarsi a fare la loro parte, diciamo.
Esatto, e infatti abbiamo fatto già un appuntamento in vari posti, in vari conservatori, abbiamo già fatto vari appuntamenti, tra cui anche noi a Fiesole, ci sono stati delle conferenze di grandi specialisti, per esempio della drammaturgia teatrale, tutti i ragazzi saranno molto di Shakespeare alla fine, sapranno molto di Falstaff, e sapranno anche molto di più su come si produce uno spettacolo, per quello che riguarda gli strumentisti in particolare. Fa parte proprio dell'ideazione di questo progetto.
Beh, questo mi sembra bellissimo, perché effettivamente è qualcosa di molto innovativo. Sappiamo, insomma, che talvolta, no, la suddivisione un po' in compartimenti stagni lascia solo alla sensibilità del singolo l'eventuale interesse per gli altri aspetti, no?
Esatto,
di una produzione,
esatto,
che invece è bene per tanti motivi, no? Per tanti motivi è bene conoscere in pieno. Sarà molto divertente, immagino.
Lo è già stato, però ci vuole anche molta concentrazione. È un misto tra gioco, perché l'elemento del giocoso è molto forte in questo lavoro. Ha uno della massima concentrazione e anche proprio la capacità di aderire anche per molte ore a una tematica, e questa è una cosa che in genere nel nostro mondo scolastico sta venendo a meno, la capacità di concentrarsi a lungo, visto i nostri tempi con i social, le mille distrazioni che abbiamo. Cioè, questo è anche un lavoro contro la distrazione.
Beh, mi sembra un ottimo sistema, del resto devo dire che il teatro, la musica e comunque le attività che poi portano a un esito dal vivo sono effettivamente antidoti molto validi, insomma, al distacco, magari distacco dovuto anche alla tecnologia, no? Che ci porta in un altro,
certo,
in un altro, soprattutto chi è più giovane, ma anche noi, ci porta in un altro spazio forse per troppo tempo.
Sì, sì, ma la tecnologia va benissimo, per carità, si lavora tantissimo con la tecnologia oggi, ma anche in senso positivo.
Assolutamente, sì, sì.
È solo proprio la questione di e poi del musicista classico che non è abituato abbastanza a percepire il proprio corpo rispetto alla musica. C'è spesso una divisione tra intelletto e esecuzione, poi, e su questo vogliamo lavorare molto anche.
Bene, allora ringraziamo Alexander Lonquic per averci raccontato tante cose, a cominciare dai suoi concerti di Verona imminenti, 12-13 Beethoven al centro dei programmi, poi pomeriggi musicali nella prima parte di ottobre con il maestro Lortì e un programma dedicato a Mozart, e infine questo progetto Impact con i giovani studenti, giovani musicisti emergenti che collegano insomma due continenti, perché appunto il progetto coinvolge anche il Brasile, e che poi avrà un esito nel 2026. Quindi probabilmente torneremo a parlarne, intanto auguriamo buon lavoro naturalmente al maestro Alexander Lonquic, lo ringraziamo del suo tempo, a risentirci.
A
presto. Questa era una versione discografica che risale al 1963 di un Falstaff nella celebre aria Tutto è burla del Falstaff di Giuseppe Verdi, di cui abbiamo parlato con Alexander Lonquic un attimo fa, voci da brivido, cioè Mirella Freni, nel ruolo di Nannetta, Giulietta Simeonato nel ruolo di comare Quickly, Falstaff era Gerard Evans, Robert Merrill faceva Ford, e Alfredo Kraus, giovanissimo, faceva Fenton, soltanto alcuni dei nomi importantissimi che hanno poi portato in scena anche con questa formazione il Falstaff. Io devo dire che mi ricordo diversi Falstaff alla Scala, più tardi naturalmente, nel 63 non ero ancora nemmeno nata, ma che come ci diceva il maestro Lonquich, sottolineo, lo avete sentito anche in questo estratto dove c'è moltissima e rapidissima interazione fra i personaggi anche a livello vocale e interpretativo, un'opera veramente interessante, insomma, di Verdi forse si ricordano alcune cose memorabili, immortali, ma qui insomma si era proprio divertito anche dal punto di vista strettamente teatrale. Adesso, dato che abbiamo ripreso il palinsesto, nostro classico, ecco un'altra delle rubriche importanti che riprendono, quella dedicata al giallo al noir di Luca Crovi, Giallo Crovi. Abbiamo avuto Luca Crovi ospite la settimana scorsa per la biografia di Andrea Camilleri, di cui il 6 settembre scorso ricorreva il centenario della nascita, ce l'ha raccontata, la trovate anche l'intervista sul sito nostro, mentre questa è la rubrica del lunedì.
Cari amici, ben ritrovati a Giallo Crovi. Quest'anno, molti di voi lo sapranno già, è il centenario della nascita di Andrea Camilleri, che era nato il 6 settembre del 1925. E oggi vorrei ricordarvi e raccontarvi una storia che gli piaceva spesso narrare ad alta voce e che riguardava il suo primo incontro con gli americani sbarcati in Sicilia. Un giorno Andrea Camilleri viene mandato in cerca di bettovaglie perché sono ormai scarse. D'altra parte una trentina di persone non sono poche da sfamare nella casa in cui si è riunita la sua famiglia. Riesce ad avvicinare le truppe tedesche che in cambio di un po' di vino gli danno qualcosa da mangiare. Mentre il ragazzo sta tornando verso casa con i rifornimenti, avviene però un'incursione di aerei americani che bombardano il campo tedesco e un soldato viene fatto letteralmente a pezzi dalle esplosioni. Camilleri è presente mentre vengono raccolti i suoi poveri resti e i tedeschi li mettono in un sacco. Lo seppelliscono a bordo della strada, decidendo poi di metterci sopra una croce e di scriverci sopra anche il suo nome e il suo grado. Il giovane va a dormire e la mattina, quando si sveglia, si accorge che le truppe tedesche si sono ritirate. All'improvviso sente un rumore agghiacciante, e vede avanzare un carro armato americano Sherman. Non ne ha mai visto uno e scoppia a piangere per l'emozione. Gli sembra di vedere una casa mobile con sopra un enorme cannone. Il mezzo sta puntando proprio diritto su di lui, ma viene superato da una jeep guidata da un soldato di colore, e seduto a fianco di lui c'è un ufficiale in divisa che sfoggia sull'elmetto quelli che gli sembrano tre fiori. Il ragazzo non distingue i gradi e non si accorge che sono in realtà tre stelle, però intuisce che è un pezzo grosso. Nota che ai fianchi ha due pistole. Il militare fa fermare la jeep davanti alla sepoltura del tedesco e poi estrae brutalmente la croce dal terreno. La spezza su un ginocchio e la butta via. Sputa sul terreno e quindi risale e ordina al sottoposto di ripartire. Il carro armato segue l'auto e solo in quel momento Camilleri si accorge che dietro ci sono 12 soldati che stanno camminando a piedi. Sono i primi americani che incontra e con i quali ha la possibilità di parlare. L'ultimo della fila gli si avvicina e gli rivela che parla siciliano, anzi parla in dialetto siciliano. Gli chiede dell'olio per condire un'insalata per il suo capitano. Camilleri gli promette che glielo troverà. scopre che tutti quei militari sono nati nella sua terra e sono di famiglia siciliana, tranne il capitano, che è americano. Poche ore dopo i militari tornano e mangiano con gusto l'insalata, condita con dell'aceto che hanno recuperato per strada e con l'olio che ha procurato loro Andrea Camilleri. Il ragazzo chiede al militare siciliano di spiegargli chi è quell'uomo così brutale che ha spaccato la croce del soldato tedesco. Il soldato gli risponde con sincerità: è il generale George Smith Patton, e gli spiega che come generale è un dio, ma come un uomo è un fetuso. Andrea Camilleri avrà solo quell'incontro con il generale d'acciaio, ma nella sua vita incontrerà persone speciali, a partire dal fotografo Robert Capa, che incontrerà nella valle dei templi di Agrigento mentre sta cercando di fotografare un monumento unico. Io sono sempre Luca Crovi e vi ringrazio per avermi ascoltato a Giallo Crovi.
E noi ringraziamo lui, Luca Crovi, non solo per la biografia di Camilleri, davvero molto interessante, si chiama Andrea Camilleri, una storia edita da Salani, ma anche per questo episodio che ci ha raccontato nella ripresa della sua rubrica del lunedì, Giallo Crovi, che ritroveremo anche la prossima settimana. Manca un minuto alle notizie delle 12:30. Vi ringraziamo dell'ascolto, vi ricordiamo che noi d'ora in poi saremo in onda nel nostro orario classico alle 11:30 e vi ricordiamo anche che questa sera ricomincia anche il suggeritore, come poi le trasmissioni culturali nel corso della settimana. Il suggeritore alle 21:30 vi aggiornerà su tutto quello che accade nello spettacolo dal vivo in teatro. A risentirci allora, a presto, un saluto da Ira Rubini.